scuola salire, a Gerusalemme, Gesù arriva a poche miglia dalla città, a Betania. A Betania c'è la casa di Marta, Maria e Lazzaro. Doveva essere un po' una centrale di smistamento quella casa, perché da Betania Gesù con i suoi discepoli si muoveva quotidianamente, forse per andare a Gerusalemme, e ritornava la sera per andare a dormire, vi ritornava il giorno dopo, cioè era un po' il loro piccolo albergo, la loro casa di spiritualità alle porte di Gerusalemme, visto che non distava molto da Gerusalemme. E troviamo nel capitolo 10 questa, una delle giornate trascorse a Betania. Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma Gesù gli rispose: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta. Lo conosciamo bene questo brano perché rappresenta, volenti o nolenti, una spina nel fianco per tutti noi, perché sta lì sempre a ricordarci quanto spesso ci agitiamo, ci preoccupiamo per mille cose e poi una sola è la cosa più importante. Vorremmo sceglierla e però dopo alla fine scegliamo altro. Quante volte ci capita durante la giornata: oh, se avessi un po' più di tempo per pregare, ma non ce l'abbiamo, facciamo tutt'altro, ci inventiamo qualche altro lavoro, ma non certamente lo occupiamo da pregare. Però andiamo a scovare il vero significato di questo brano, che è denso e ricco di metafore, di immagini, e che, come vedete, può arrivare a toccare l'ossatura della vostra spiritualità oblativo sacrificale voluta da San Vincenzo Rossi, ripresa in modo più organico dalla Madre Leonina. Allora, vediamo prima di tutto questi due personaggi. Cerchiamo di penetrare un po' nella loro personalità, nel loro intimo. Dal momento che l'Evangelista Luca dice che si fermò nella casa di una donna di nome Marta, evidentemente Marta è la sorella più grande ed è quella che ha la responsabilità di tutto l'andamento della casa, perché così era. si andava sempre a cascata rispetto all'età. Prima l'aveva la mamma, la responsabilità dell'andamento della casa, quando viene a mancare la mamma era più grande. Proprio per questo le ragioni di Marta sono anche valide, perché se mi porto in casa degli uomini, insomma, ho anche il dovere di onorare la loro presenza attraverso dei servizi. Come padrona di casa deve onorare l'ospite e fare di tutto perché non gli manchi nulla. Però l'atmosfera è un po' di affanno, di ansia. Si possono fare tanti servizi, ma con la dovuta calma, con la rilassatezza interiore. Invece Marta è un po' agitata. Nel desiderio che tutto si svolga nel migliore dei modi, si agita un po' troppo. Ha paura di non farcela. E l'ideale di efficienza coltivato in maniera così rigida le fa perdere il punto di vista globale. Perché Gesù è là? E finisce persino per fare uno sgarbo all'ospite. Nel desiderio di onorarlo, di non fargli mancare nulla, alla fine fa uno sgarbo. Perché? Perché osa dettare all'ospite quello che deve fare. Di a mia sorella di aiutarmi. Non si fa, non si comanda all'ospite quello che deve fare. Finisce per mettersi al posto di Gesù, comandandolo come fosse un suo dipendente. Ecco il pasticcio che Marta combina in tutto questo. Ha stravolto il senso delle cose e non ha capito in fondo la persona di Gesù e perché Gesù è là. Maria si vede descritta come ai piedi di Gesù. Vuol dire che lei sì, lo onora come maestro, mostrando di aver capito perfettamente l'intenzione di Gesù. Gesù è là come maestro e Maria lo accoglie come tale. Ascoltando la sua parola, risponde al desiderio più grande, più intimo di Gesù, che è quello di seminare la parola. Questa è la grande differenza. Marta, con l'agitarsi, finisce per comandare a Gesù e pensarlo come un suo dipendente. Maria invece riconosce la vera natura, la vera missione di Gesù. Il seminatore. Qui, se volete, potete andare a riprendere quella bellissima parabola di Gesù proprio sul seminatore, dove viene detto da Gesù che una parte del seme va in mezzo ai rovi, spunta la pianticella, ma le preoccupazioni di questo mondo finiscono per soffocare la pianticella. Marta rischia di essere un po' il robot che accoglie sì Gesù, lo porta in casa, cerca di onorarlo, però dopo le preoccupazioni di questo mondo soffocano la pianticella che Gesù può far germogliare nella sua vita. Maria no. In tutto questo è adombrato lo stesso mistero dell'umanità, che si realizza pienamente quando ai piedi di Gesù ascolta la sua parola. Questa capacità di ascolto silenzioso non nega naturalmente tutte le altre realtà, però queste realtà devono poter trarre senso, significato, da quella realtà più grande che è l'ascolto della parola. E quindi qui ciascuno di noi finisce per specchiarsi e ciascuno di noi deve potersi domandare se le molteplici azioni che svolgiamo traggono senso, valore e affondano le proprie radici in questo ascolto della parola. Non per mettere le une in contrapposizione all'altra, ma per ristabilire l'ordine primordiale, l'ordine giusto, quello di una realtà che è radice di tutte le altre. Allora qui traiamo il primo significato di questo brano. Partiamo dall'introito di Gesù a Marta. Marta, Marta, tu ti preoccupi di anni. Non è un vero e proprio rimprovero, ma è un servizio d'amore che Gesù fa a Marta. Prima di tutto perché proprio in questo doppio nome, in questo doppio richiamo al nome, c'è una realtà scritturistica molto importante. Quando si usa il doppio nome è per dire ti ho presente, ti ho nel cuore. La tua persona, quello che tu stai facendo, mi è nel cuore. Ti tengo presente per ciò che sei e per quelle che sono le tue attese, i tuoi sospiri. Ricordate come Dio chiama Mosè dal rovetto ardente? Mosè, Mosè, lo chiama due volte per dire a lui che conosce bene la sua ansia, il suo sospiro di mettersi al servizio della liberazione del suo popolo Israele dalla schiavitù dell'Egitto, ma che non poteva farlo contando solamente sulle sue forze, come quando uccise l'egiziano che bastonava l'israelita, ma doveva farlo unendosi a Dio, facendo alleanza con Dio, facendosi strumento di Dio. E allora lì Dio chiaramente con quel Mosè sta dicendo: guarda che io conosco bene i tuoi sospiri, la tua ansia, ce l'ho presente. Così qui Gesù dice a Marta: ma io ho presente tutto il tuo desiderio di onorarmi, la tua preoccupazione, però non è certamente così che arrivi ad onorarmi in modo pieno. Leggiamo qui rappresentati due modi di servire Gesù. Quello che si può chiamare il servizio del regno è un modo buono e necessario. E noi tutti, come battezzati, siamo chiamati ad impegnarci e a dedicarci pienamente in questo servizio del regno. E lo facciamo attraverso una moltiplicità di servizi: insegnare, assistere gli anziani, servire i malati, servire i poveri, fare catechismo, stare all'oratorio, cantare in TV. Facciamo tutti dei lodevoli servizi del regno. Ed è giusto che li facciamo. Insegnare a pregare ai ragazzi, nell'oratorio o in altre occasioni, ma anche persino stare dietro i fornelli, dov'è sfornare, eccola lì. Anche stare dietro ai fornelli, anche spazzare una stanza, è un servizio lodevole e degno del massimo rispetto. Anche, è un servizio.
Anche accendere le candele.
Anche accendere, anche aprire le tapparelle delle finestre. Che lei fa spesso in casa a Paolo. Tutto ha un suo significato come servizio del regno. Tuttavia, a partire da queste occupazioni c'è un secondo modo in cui tutte trovano unità, ed è quello del servizio al re. Ed è quello che Marta non riesce a capire. Ed è quello il passo che non riesce a fare, passare dal servizio del regno al servizio al re, alla persona di Gesù. Il progresso nella vita spirituale deve essere ritmato proprio da questa capacità di unificare tutto ciò che facciamo nella nostra vita, tutti i servizi che ci vedono impegnati quotidianamente nel servizio amoroso all'unica persona, Gesù Cristo. Se non unifichiamo tutti questi servizi all'unica persona, noi rischiamo di fare il pasticcio che ha fatto Marta. E poi finiamo per agitarci e finiamo per dare spazio alla mormorazione, alla critica, e quella non fa niente, quella lì, questa di qua, vabbè. E la superiora non mi degna di uno sguardo, nonostante io faccia tutto quello che posso fare. E viene alimentata l'insoddisfazione interiore. Ora, questi due livelli del servizio del regno e servizio al re, nella spiritualità di una persona o di una famiglia religiosa, trovano spazio, trovano riferimento a due modi di pregare diversi. Occorre passare dalla meditazione alla contemplazione. Perché la meditazione è l'esercizio che, partendo dalla lettura orante della scrittura, riflette sui diversi temi che il testo ci suggerisce. È quello che sto facendo io. Vi sto illustrando i diversi temi di questo brano. E uno poi, se lo rilegge, e medita cercando di comprendere come nella propria vita questi temi sono presenti, no? ha comunque un carattere di molteplicità di pensieri, di riflessioni, di propositi, ed è necessario praticarla. Ma se ci fermiamo nella nostra vita, soprattutto di consacrati, alla meditazione, rischiamo di fermarci a quello che fa Marta nella vita di preghiera. Occorre passare alla contemplazione, che unifica i vari esercizi di meditazione, perché la contemplazione consiste nel guardare Gesù, nel guardare Gesù, immaginarcelo presente davanti, contemplare il suo volto radioso e gettare in questo sguardo di luce e d'amore ogni nostro pensiero, per cercare di nutrirci della sua persona, di lasciarci attrarre da lui, per riconoscere nel suo volto il volto del Padre, per riconoscere nel suo volto la tenerezza del Padre. È una cosa molto, molto difficile. Sto affrontando un cammino in un terreno accidentato, però bisogna che questo terreno impariamo a praticarlo, ad averci un po' di familiarità. Nel passaggio dalla meditazione alla contemplazione. E io vi faccio allora un esempio. Ormai siamo alla sesta meditazione, quindi abbiamo visto un po' di atteggiamenti di Gesù nei confronti delle donne. Abbiamo riflettuto su tanti modi di rapportarsi Gesù con le donne. Abbiamo visto come si rapporta con la donna peccatrice in casa di Simone, accogliendo quel gesto amoroso di lavargli i piedi con le lacrime, asciugarli con i capelli, ungerli con un olio che è un balsamo di vita, un olio profumato. Abbiamo visto come Gesù asciuga le lacrime della vedova di Nain, e questa grande misericordia che ha nei confronti di questa vedova, ma soprattutto nel riconsegnargli il figlio che doveva essere la sicurezza della sua vita, il figlio che doveva essere un po', non dico il bastone della sua vecchiaia, ma certamente quello che doveva riempire i geni di questa donna. Abbiamo visto come Gesù in Maria, sua madre, la prima meditazione che abbiamo fatto, riconosce la serva, l'umile serva del Signore sulla scia del servo di Yahweh, descritto dal profeta Isaia, che si prende cura di una moltitudine di genti, e Maria in quel momento si fa portatrice dell'ansia di tutte le genti. Ecco, tanti temi, no? Ecco, prendete questo esempio. Abbiamo riflettuto su tanti temi. Contemplare significa cercare di ricondurre ad unità tutti questi temi che abbiamo meditato, fermarci, ad esempio, domani mattina nella orazione eucaristica davanti a Gesù, senza libri, senza altri strumenti di preghiera, solamente i nostri occhi, il nostro cuore il nostro sguardo proteso verso Gesù Eucaristia e lasciarci guardare dentro e gustare in questo sguardo tutte le emozioni, tutto ciò che Gesù ha vissuto con queste donne. Perché? È perché noi siamo tutte queste donne, noi siamo la peccatrice, noi siamo la vedova di Nain, noi siamo Maria, umile serva di Israele. E allora Gesù vuole rapportarsi con noi così, lasciamolo fare. Questo significa contemplare. Sorridare. Rispettare questo silenzio interiore, questo silenzio della vita in cui Gesù possa riempire. Ma riempire bene. Perché noi rischiamo di non lasciarci riempire bene da Gesù. E vi faccio questo esempio. Se voi prendete una bella rocca che abbia una bocca bella aperta, avrei potuto farlo, però non ho gli strumenti e non ho il materiale, e quindi ve lo dico a voce. Prendete una bella rocca e ci mettete dei sassi grandi fino alla bocca della rocca. E voi pensate, ormai è pieno, perché un sasso grande è una bocca grande. Però se prendete il ghiaccio più piccolo e cominciate a versarvelo dentro, ce n'era ancora. E quando il ghiaccio è arrivato al raso del vaso, voi dite, beh, è pieno. Ma se prendete della sabbia e ve la mettete, ci va anche la sabbia. E in ultimo, se ci mettete dell'acqua, ci va anche dell'acqua. Noi molto spesso riteniamo di essere pieni di Gesù solamente perché abbiamo riempito di sasso grande. E invece non ci accorgiamo che siamo capaci di accogliere ancora altro da Gesù. E solo la contemplazione può assicurarci questo ulteriore riempimento. Sono stato spiegato. Sorbici, sono stato spiegato.
No.
Il secondo significato del brano è parte da questa bellissima parola che Gesù usa con Marta, sempre rischiamo, Marta, Marta, tu ti preoccupi per molte cose. Ho qui il verbo preoccupare. È in greco il verbo, adesso lo dico, perispato, che significa tendersi, spasimare. Qui è l'unica volta in cui questo verbo ritorna nel Nuovo Testamento. È l'unica volta che lo troviamo in tutti gli scritti del Nuovo Testamento. Preoccupare, perispato. Si tratta di una tensione un po' spasmodica di chi è sotto l'influsso di mille occupazioni e volendo riuscire ad ogni costo trattiene il fiato per giungere allo scopo. Non ce la faccio più. Ecco, questo significa. Mentre nel Nuovo Testamento però troviamo in una lettera di Paolo il contrario. L'opposto di questo, cioè a capitolo 7, versetto 35, dove San Paolo dice: questo poi lo dico per il vostro bene, non per gettarvi un laccio, ma per indirizzarvi a ciò che è degno e vi tiene uniti al Signore senza distrazioni. Senza distrazioni. Questo senza distrazioni è aperiespato, senza spasimi, senza preoccupazioni. E in che modo è descritto questo senza distrazioni, senza spasimi? In che contesto? Paolo sta parlando della verginità cristiana. La verginità cristiana è la condizione di relazione a Cristo senza spasimi, senza distrazioni, senza preoccupazioni, ma una relazione amorosa. Potremmo chiamarla una relazione contemplativa. Noi spesso pensiamo che la nostra verginità sia solo e unicamente non aver preso marito per dedicarci tutto agli altri, alle mille occupazioni del regno. Mentre dobbiamo recuperare questo valore, che è il più intenso, che è il più fondamentale, cioè un valore di relazione a Cristo. All'immagine della Trinità, dove il Padre è in relazione al Figlio, il Figlio è in relazione al Padre, lo Spirito Santo è in relazione al Padre e al Figlio, così noi dobbiamo pensare la nostra vita come una vita di relazione a, che si realizza, si arricchisce e trova la sua piena realizzazione, il suo pieno significato in questa relazione sponsale a Cristo. Maria in questo brano mostra desiderare di avere questa relazione unica con Cristo. E non è la sua un'esistenza caratterizzata da un non assoggettarsi ai miei servizi, perché anche io immagino che dopo che Gesù se ne sia andato, anche Maria si sarà messa a lavare per terra, anche Maria si sarà messa a fare qualcosa, insomma. Però in quel momento aveva capito che il punto di riferimento con cui mettersi in relazione era Cristo sposo, Cristo segnatore della parola. Tanto è vero che nella scrittura il linguaggio dell'alleanza viene espresso molto spesso con immagini sponsali. Quando Cristo parla del digiuno a cui gli apostoli non sottostanno, i farisei che gli muovono, oppure i discepoli di Giovanni Battista che gli muovono questo rimprovero, ma perché noi digiuniamo, noi discepoli di Giovanni digiuniamo e i tuoi discepoli no. E Gesù dice: possono gli invitati a nozze digiunare mentre lo sposo è con loro? Quindi Gesù mi allombra sicuramente l'idea della sponsalità dell'alleanza fra lui e l'umanità come un'alleanza sponsale. Ma poi il Cantico dei Cantici è il libro bellissimo del paragone tra l'amore di Dio per l'umanità come l'amore dello sposo per la sposa, dell'amato per l'amata. Osea, il profeta Osea, a cui Dio chiede di prendere in sposa una donna che poi va a prostituirsi, per dire che Dio contrae un vincolo amoroso con l'umanità che è pari a quello di un vincolo sponsale, dove però l'altra parte si abbandona anche ad altri. Allora, adesso vi lascio, voi avete molto materia per meditare, ma soprattutto oggi vorrei invitarvi proprio a questo piccolo passaggio. Fate una prima parte di questo tempo di silenzio, la meditazione su questo brano, lo rileggete come sempre, cercando di comprendere bene in questo momento della vostra vita quale delle due figure prende più rilievo, se emerge più Marta o se emerge più Maria, ma poi in un momento successivo provate già a fare questo piccolo esercizio di grande silenzio interiore, non lasciar parlare niente e cercare di sentire questo sguardo di Gesù sulla vostra persona, questo sguardo ricco d'amore, può aiutarvi secondo me anche molto una bella passeggiata nel parco, prestando ascolto al canto degli uccellini, all'osservazione dei piccoli particolari della natura, perché lì si nasconde il mistero amoroso di Dio che mette al tuo servizio il fiorellino, la foglia, il lago e così via. E allora la contemplazione può diventare un momento ricco di preghiera. Va bene?
Non ho terminato con la lettura di un pezzo di una lettera di Madre Ledovina in cui tutto questo si poteva riassumere nella spiritualità educativo sacrificale delle figlie dell'oratorio. Ve lo leggo così proprio per...
Però ci voglio gli occhiali. I miei.
Si passa dal... Da che cosa? Dall'essere presbitero all'essere presbite. Quindi ci vogliono gli occhiali. Da oggi in poi, uno dei nostri propositi dopo la Santa Comunione sia di fare un'offerta generosa di tutte le opere nostre, sacrifici, piccole sofferenze, in unione coi meriti del sangue preziosissimo di nostro Signore Gesù Cristo, per il trionfo della Santa Chiesa e per il bene spirituale delle anime. Questo offrire sacrifici, quindi tante piccole realtà della propria vita, in un'unica sola realtà, quella di un'offerta al sangue preziosissimo, è questo passaggio dalla meditazione alla contemplazione. E ancora, risorgano le nostre anime a nuova vita di perfezione
per sé e d'amore attivo per la Santa Chiesa, per il suo trionfo. Lavoriamo per questa nobile e santa causa con vero entusiasmo. Soffriamo con grande generosità ed offriamo instancabilmente il sangue e l'acqua usciti dal costato di Gesù Cristo per riparare gli oltraggi, per consolarne le amarezze e affrettarne il completo trionfo. Cioè significa offrire la molteplicità della nostra vita solo e unicamente perché Cristo crocifisso prenda il posto nella nostra vita, il posto che gli spetta. Ma questo volevo un po' terminare. Adesso chi vuole venire, viene. Vedo che lì...